Un caro saluto anche da parte mia, da parte del vostro Enzo. Ieri abbiamo parlato del passo dove Gesù si definisce il buon pastore. Rileggo ancora il passo che troviamo in Giovanni, al capitolo 10, dal verso 11 sino al 21. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore, e conosco le mie, e le mie conoscono me. Come il Padre mi conosce, io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Nacque di nuovo un dissenso tra i giudei per queste parole. Molti di loro dicevano: «Ha un demonio ed è fuori di sé. Perché lo ascoltate?» Altri dicevano: queste non sono parole di un indemoniato. Non esiste un pastore simile al Signore. Il re Davide ha più volte rischiato la sua vita per salvare le sue pecore dai leoni o dagli orsi. Il figlio di Davide ha dato la sua vita per salvare le sue pecore. Le sue pecore non sono solo quelle che appartengono alla nazione di Israele. Gesù dice infatti che altre pecore, che non appartengono all'ovile di Israele, ascolteranno la sua voce. Di modo che ci sarà un unico gregge guidato da un solo pastore. Quest'unico gregge sarà formato da giudei e da gentili, ovvero da uomini e donne nati anche al di fuori della nazione ebraica, da ricchi, da poveri, da schiavi e da liberi, donne, uomini, bianchi, neri, persone di ogni razza e di ogni lingua. Tutto questo è secondo la volontà del Padre, che lo ama perché è morto per noi. Anche noi dovremmo amarlo per questa ragione. Gesù è diventato un'offerta per il peccato, e sulla croce, durante le tre ore di buio, Dio Padre ha posto su di lui il peccato del mondo, e Gesù ha attraversato l'inferno per te, per me. Il buon pastore ha dato la sua vita per le pecore. Appare chiaro che questo è stato un atto volontario. Durante il processo Gesù tenne tutto sotto controllo e stabilì anche il momento della sua morte. I giudei non volevano che avvenisse durante il giorno di festa per timore di una sommossa o di disordini, ma fu crocifisso nel giorno della festa. Non è mai stato più regale di quando andò sulla croce. Se si leggono i Vangeli attentamente, ci si rende conto che, in effetti, erano il governo romano, la nazione di Israele e tutti noi ad essere processati. Non era giusto che Gesù morisse, ma egli lo fece volontariamente per i peccati del mondo. Leggiamo in Ebrei 12, al verso 2. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia. Nessuno avrebbe potuto togliergli la vita, ma Gesù stesso aveva la potenza di deporla e di riprenderla. Le dichiarazioni di Gesù non potevano non provocare rabbiose reazioni. Infatti, coloro che lo stavano ascoltando iniziarono a discutere tra loro. Alcuni dicevano che aveva in sé un demonio, mentre altri si chiedevano se un indemoniato poteva aprire gli occhi ai ciechi. Si riferivano ovviamente al miracolo descritto nel capitolo 9, e cioè la guarigione del cieco. La folla presente quel giorno aveva detto che un demonio non avrebbe potuto fare quel miracolo. Tra loro non c'era unanimità. Alcuni sono sue pecore e altri no. Le pecore ascoltano, gli altri sono sordi. Il problema è attuale anche ai nostri giorni. Gesù Cristo è il Salvatore del mondo oppure un pazzo? È il Figlio di Dio o un demonio? Questa divisione c'è sempre stata. Anche quando Paolo predicò ad Atene, alcuni credettero ed altri no. È sempre così e non può essere altrimenti. Non è possibile considerare Gesù Cristo soltanto un buon insegnante o un grande esempio. Egli è o un bugiardo o il figlio di Dio. Gesù Cristo ci pone davanti a una scelta. Egli è un pazzo, o il nostro Dio o il nostro Salvatore. Inizia a questo punto l'ultima sezione del capitolo, sezione nella quale Gesù dichiarò senza mezzi termini la sua divinità Leggiamo i versetti dal 22 al 39. In quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della dedicazione. Era d'inverno e Gesù passeggiava nel tempio sotto il portico di Salomone. I giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero: «Fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto, e non lo credete? Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete, perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno». I giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro: «Vi ho mostrato molte buone opere da parte del Padre mio. Per quale di queste opere mi lapidate?» I giudei gli risposero: «Non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, e perché tu che sei uomo, ti fai Dio». Gesù rispose loro: «Non sta scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei? Se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta, e la scrittura non può essere annullata, come mai a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo, voi dite che bestemmia, perché ho detto, sono figlio di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre». La festa delle capanne avveniva verso la fine di ottobre, la festa della dedicazione verso la fine di dicembre, per cui tra le due c'era un intervallo di circa 2 mesi. Questa festa commemorava la liberazione del Tempio contaminato da Antioco Epifane nel 167 a.C. ad opera di Giuda Maccabeo. Gesù aveva finito con la nazione di Israele e da ora in poi non ci saranno più richiami pubblici, ma parlerà soltanto con i suoi. Ora è troppo tardi per il raccolto, è inverno e l'agnello di Dio è rinchiuso in preparazione della croce, dove morirà per i peccati del mondo. Se sei un credente, voglio ricordarti che forse anche tu stai perdendo troppo tempo. L'inverno per te si sta avvicinando, ci sarà un giorno in cui non potrai più testimoniare. Se vuoi fare qualcosa per il Signore, è meglio farlo subito. Se invece non lo hai mai accettato sinceramente come Salvatore, ti ricordo, anche per questo si avvicina l'inverno, un momento in cui sarà troppo tardi per essere salvato. Tu puoi continuare a rifiutare il Signore Gesù Cristo così a lungo che, alla fine, non potrai più accettarlo. Il profeta Geremia parla proprio di questa eventualità. In Geremia 8, al versetto 20, è scritto: «La mietitura è finita, l'estate è trascorsa e noi non siamo salvati». Fuori dal Tempio c'era un grande portico utilizzato dai gentili, per quelli fuori dalla nazione di Israele, insomma. Il Signore non sarebbe entrato più nel Tempio, era inverno, ed egli stava camminando nel portico di Salomone. Gesù aveva dichiarato più volte, chiaramente, la propria identità. Coloro che lo avevano accettato avevano capito che egli era il Messia, il Cristo. Ricordiamo che Andrea aveva detto a suo fratello di aver trovato il Messia. E anche Natanaele lo aveva riconosciuto come figlio di Dio e re di Israele. La donna samaritana aveva capito che Gesù era il Messia, e anche gli abitanti di Samaria avevano riconosciuto in lui il Cristo, il Salvatore del mondo, come scritto in Giovanni 4. Anche il cieco da lui guarito aveva creduto e lo aveva adorato. Le domande subdole dei capi religiosi sono volte a screditarlo e a insinuare che Gesù non aveva dato abbastanza informazioni, mentre in realtà il problema era nella loro incapacità a credere ciò che Dio aveva rivelato. Gesù aveva rivelato la sua messianicità a coloro che volevano ascoltarlo, e ora lo dichiara anche ai capi religiosi. Gesù dice di avere la prova della sua messianicità, le sue opere ne danno testimonianza. Gesù era nato dalla discendenza di Davide, secondo le profezie. È stato presentato da Giovanni Battista. Nessun uomo aveva mai insegnato come lui. Nessuno poteva accusarlo di peccato. Quando Giovanni il Battista aveva mandato i suoi discepoli per scoprire se Gesù fosse veramente il Messia o se ne dovevano aspettare, attendere un altro, Gesù li rimandò indietro a riferire le cose che stava facendo. E da questo Giovanni avrebbe capito che Gesù aveva tutte le credenziali del Messia. Come vedete, il suo insegnamento dimostrava che era il Messia. come pure la sua vita, i suoi miracoli. Non si trattava di mancanza di credenziali, ma di incredulità di cuore. Non credendo in Gesù, i capi religiosi rivelavano di non essere sue pecore. Questo è il lato negativo. Passiamo ora a quello positivo. Le sue pecore ascoltano la voce del Signore e lo seguono. Il marchio di appartenenza delle pecore è l'ubbidienza. Volete sapere se una persona è salvata o meno? Osservate se ubbidisce a Cristo. Le nostre orecchie devono essere aperte alla sua voce, come si legge in Proverbi 20, verso 12. L'orecchio che ascolta e l'occhio che vede, li ha fatti entrambi il Signore. Io conosco le mie pecore, così dice il Signore. Spesso ci capita di non essere capiti e di dover dare delle spiegazioni alla gente. Tuttavia non dobbiamo spiegare niente al Signore, perché Lui sa quando cerco delle scuse, sa quando voglio sottrarmi a una responsabilità, mi capisce, mi conosce. Le mie pecore mi seguono, prosegue Gesù. Io credo nella sicurezza eterna del credente e nella insicurezza di chi inventa frottole. Se il pastore al mattino chiama le pecore e fra 500 soltanto 100 lo seguono, devo presumere che queste 100 sono le sue e le altre 400 non sono sue. E do loro la vita eterna e non periranno mai. Quando Gesù dice che dà la vita eterna, significa che le pecore non la meritano e non possono e non devono fare niente per averla. La vita che Gesù dà è intesa per sempre, e non una vita che dura per una settimana, un anno o finché non si pecca. Non sarebbero veramente sue pecore se la vita non fosse eterna. Le pecore possono a volte essere in pericolo, ma il pastore le proteggerà. Possono disperdersi, ma egli le riunirà di nuovo e non moriranno mai. È possibile che ricadano nel peccato? Sì, è possibile. È possibile che periscano? No. Una pecora può finire nel porcile, ma non vi rimarrà, perché le pecore e i maiali non vivono insieme. Nessuno può strappare quella pecora dalle mani del Salvatore. Notiamo l'enfasi sul fatto che nessun essere creato può strapparla dalle mani del pastore. Egli è Dio, e anche se la pecora cerca di saltare via, entrambe le mani del padre glielo impediranno. Le pecore, quando si staccano dal gregge, non sono più in grado di ritrovare la strada e non sono nemmeno in grado di difendersi dai lupi. Quindi la pecora può soltanto contare su un pastore valido per la sua sicurezza. Quando dico che Gesù mi dà la vita eterna e che io non perirò mai, non mi sto vantando, ma do tutto il vanto al mio pastore. Io ho un pastore meraviglioso che non perderà le sue pecore. Se inizia con 100, non arriverà alla fine con 99. Se una si perde, egli uscirà fuori e la cercherà e la troverà. È a questo punto che Gesù, dopo aver fatto tutte queste dichiarazioni, pronuncia la frase: «Io e il Padre siamo uno», affermando così di essere Dio. È sicuro che quel giorno coloro che lo ascoltavano avevano capito che diceva di essere Dio. Non si potevano negare i suoi miracoli, le guarigioni, e tutte queste cose erano successe a migliaia. Non si poteva negare l'evidenza. Lo accusarono di bestemmia, di proclamarsi Dio, ma questo era quello che lui stava facendo. Gesù cita il Salmo 82, il verso 6. «Io ho detto, voi siete dei, siete figli dell'Altissimo». Gli uomini sono chiamati a essere figli di Dio, ma Gesù è unico, perché è colui che il Padre ha santificato, colui che si distingue da tutti gli altri uomini nel mondo, mandato nel mondo per una missione. Egli è nel Padre, e il Padre è in Lui. Leggiamo ora gli ultimi tre versi del capitolo 10 del Vangelo di Giovanni. Essi, cioè i capi religiosi, cercavano nuovamente di arrestarlo, ma egli sfuggì loro dalle mani. Gesù se ne andò di nuovo oltre il Giordano, dove Giovanni da principio battezzava, e là si trattenne. Molti vennero a lui e dicevano: «Giovanni, è vero, non fece nessun segno miracoloso, ma tutto quello che Giovanni disse di quest'uomo era vero». E là molti credettero in lui. Giovanni Battista non aveva fatto nessun miracolo, ma aveva testimoniato del Messia. Gesù è il Messia, il Cristo, colui che doveva venire. Che cosa pensate di Cristo? Quello che pensate di Lui determinerà la vostra posizione. Se siete sue pecore, ascolterete la sua voce. Altrimenti la sua voce sarà soffocata dal farfugliare di tutte le voci intorno a voi. Solo le sue pecore sono in grado di udire quella del Figlio di Dio, quella voce. Bene, vedo che il tempo a mia disposizione sta terminando, quindi voglio fermarmi qui sullo studio del capitolo 10 del Vangelo di Giovanni. Vi ringrazio per l'attenzione che ancora una volta ci avete cortesemente mostrato. Vi rinnovo l'appuntamento a domani, quando avremo modo di studiare insieme il capitolo 11 del Vangelo di Giovanni. Ciao, a domani.